saluto specialissimo, sereno e disteso a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Sono felice di ritrovarlo a distanza di un po' di anni e lui è sempre molto attivo sul fronte live, soprattutto è un attore comico molto amato che vive in Lombardia da tanti anni, attualmente a Milano, però lui è di origini molisane e, se non sbaglio, Monfalcone del Sannio, provincia di Campobasso. Sto parlando di Antonio Cornacchione qui di fronte a me. Ciao Antonio, ben ritrovato, come stai?
Ciao a tutti. In realtà hai fatto un errore, perché non è, iniziamo bene, perché non è Monfalcone ma è Montefalcone, perché Monfalcone è quella che sta a Gorizia.
Esatto. Friuli.
Friuli, sono un po' agli antipodi, comunque va bene. Bene, prima domanda?
Prima domanda, lo spettacolo, no? Deo Ex Machina, Olivetti, un'occasione scippata, regia del grande Gian Piero Solari, e questo monologo che ti vede protagonista ovviamente da solo sul palco nei teatri italiani, che racconta la storia vera della divisione elettronica Olivetti, che negli anni 60 ha prodotto il primo personal computer al mondo. Che fine ha fatto questa gloriosa azienda? Immagino che nasca un po' da questa domanda.
Bravissimo, infatti la domanda è ricorrente nello spettacolo: che fine ha fatto l'Olivetti? Io cerco di raccontarlo, chi meglio di me, in quanto sono ex dipendente Olivetti. Quindi, siccome già ai tempi quando lavoravo si favoleggiava di un periodo aureo dove Olivetti andava benissimo, dove addirittura aveva inventato il primo personal computer al mondo, quando io poi me ne sono andato tanti anni dopo, ho pensato di ricostruire questa storia, e l'ho fatto con dei libri che, tra l'altro, alcuni sono anche introvabili perché sono dovuto andare alla Sormani e stamparli, cioè fotocopiarli, eccetera eccetera. Ho ricostruito questa storia, che vale la pena, secondo me, di raccontare, che sia conosciuta. Ecco, tutto qua.
All'epoca, appunto, eri un ragazzino spaventato, lo dice anche nello spettacolo, assomigliavi molto ad Adriano Olivetti ed eri anche lesionista. Che cosa intendi per lesionista?
No, autolesionista, in quanto esageravo con l'idealismo e avevo fatto alcune gaffe in un colloquio di lavoro, ma poi questo naturalmente bisognerà sentirlo nello spettacolo. Seguì, io mi immeritatamente mi sono paragonato a lui, ma nello spettacolo naturalmente, e questo mi serve per far capire alla gente quanto lui in realtà fosse idealista ed era avanti coi tempi. Sto parlando di Adriano Olivetti, che poi si è contornato da collaboratori all'altezza e straordinari, come esempio Mario Chu, che è un cinese, è un romano cinese, che lui ha capito immediatamente le possibilità, le capacità di questo ragazzo, l'ho conosciuto in America, e gli ha dato la responsabilità di costruire il primo computer al mondo. Lui, insieme poi a Pier Giorgio Perotto, che è quello che poi ha inventato il primo personal computer al mondo, perché questa è la cosa che viene detta nello spettacolo, ma è la realtà. E io racconto questa piccola storia con le vivicissitudini del gruppo del laboratorio di ricerche elettroniche di Barbaricina, che è vicino Pisa.
E che molti di questi ricercatori venivano quasi considerati dei folli, dei pazzi, perché insomma genio e sregolatezza viaggiano sempre a braccetto.
Esatto, perché uno si può... E questo che mi ha colpito, no? Ho fatto questo paragone con il garage, la mitologia del garage di Cupertino. In realtà ho scoperto che in questa villa di Barbaricina, perché loro poi si sono stanziati in una villa, si sono appunto occupati lì in questa villa, ne facevano di ogni, perché erano tutti giovani e allegri e si facevano gli scherzi, in poche parole, ed era un gruppo molto goliardico, perché uno si immagina gli scienziati, invece manco per niente, insomma. E questo è un'altra cosa che andava, mi è piaciuto raccontare.
Te l'ho definito teatro della parola, teatro civile. Ti piace questa definizione, questo spettacolo? Ho letto alcune recensioni.
È un racconto che parte da me e naturalmente va a finire, diciamo che civile, tutti i teatri dovrebbero essere civili, perché quando tu racconti una bella storia è già lì, è una roba civile, no? È una testimonianza, forse è la parola giusta.
Senti, ora al centro della tua satira non c'è più Silvio Berlusconi, ricordiamo povero Silvio che tanta fama ti diede. Ti senti un po' orfano quando scherzavi un po' sotto i baffi di aver riempito una falla essendo il primo comico di destra?
Sì, questo era il primo comico di destra, infatti mi hanno anche invitato, mi ricordo la segretaria di Bondi mi invitò ad Assisi alla loro scuola di partito all'inizio, poi perché si vede che non avevano ben capito, poi quando hanno capito non mi hanno più chiamato. Io devo anche dirlo, Silvio non mi ha mai pagato per quello che io ho fatto per lui nei teatri.
Esiste ancora la satira oggi in Italia, Antonio, secondo te?
Ma sì, esiste, è un po' più difficile da fare in Rai, e sicuramente perché in Rai è difficilissimo fare la satira, tanto che appunto uno deve emigrare. Credo che abbia fatto bene Crozza, esiste perché c'è lui naturalmente. In Rai un po' meno, diciamo che è relegata qua e là diciamo, nel palinsesto. C'è questa moda di portare il comico nei talk show, però non è proprio bellissimo, secondo me. Il comico che fa il commento è un piccolo recinto, andrebbero fatte delle trasmissioni pensate.
Infatti è forse per quello che ti vediamo con il contagocce in TV, a parte, insomma, qualche ospitata dall'amico Fabio Fazzi.
Esatto, poi in là non mi hanno più chiesto nulla, ma io ne approfitto per andare in giro per l'Italia, che poi è il mio lavoro, poi si vedrà, insomma, poi tutto torna, sai, i dirigenti della RAI cambiano più velocemente del cambiamento climatico.
Dicevamo, adesso che abbiamo appurato che sei di Montefalcone, che insomma le tue origini sono molisane, anche se continuano a definirti comico milanese, ma tu delle tue origini sei molto fiero, soprattutto, ecco, dei pregi di quella zona d'Italia.
Ma io sono fiero di essere, adesso sarà una stupidaggine, ma sono fiero di essere italiano, perché poi io mi sento una via di mezzo tra il Molise, appunto. Poi sono andato a vivere, ma neanche a Milano, perché io ho vissuto prima nell'Oltrepò, poi sul Lago Maggiore, poi sono andato a vedere a Cormano, poi sono andato a finire a Garbagnà, poi sono andato a finire a Milano. Insomma, io, diciamo, do dei punti a Bossi e a Salvini, da questo punto di vista ne so più io di loro, della Lombardia. E quindi io sono soltanto nato lì, poi sono venuto qui e poi sono stato in Veneto anche, ho fatto il militare a Portogruaro, come si diceva, che cacchio vuoi.
Questo mestiere da fuori sembra quello davvero uno dei più belli del mondo, ma che cos'è che alla fine spinge a diventare un comico? Sono le occasioni della vita o c'è questo sacro fuoco che arde all'interno?
Ma io devo dire la verità, infatti lo dico anche nello spettacolo, perché diciamo che io ho preso l'occasione, perché quando l'Olivetti è fallita io sono andato via naturalmente, e allora avevo una passione, perché io lavoravo e facevo scuola di teatro, e allora ho preso l'occasione, ecco, sì, di lavorare, perché di là era chiuso e sapevo che non avrei avuto grandi chance come impiegato, come comico qualcosa in più, adesso poi non si sa come va a finire, però...
Se ad un giovane oggi volesse farlo seriamente, tu che consiglio daresti da veterano?
Ah no, niente, se uno vuole fare veramente, di proporsi, ci sono ancora per fortuna i piccoli cabaret in giro in tutta Italia, e di buttarsi, cioè questa è la prima cosa, buttarsi. Tanto all'inizio magari una serata sì, una no, poi cominciano a diventare tre serate sì e una no, poi quattro sei, poi si va.
Cos'è che fa ridere di gusto Antonio Cornacchione?
Ma cosa mi fa ridere? Beh, diciamo che, insomma, adesso purtroppo con l'avanzare del... guardi sempre un altro comico quando fa ridere, guardi, un po' ti dispiace, però devo dire che a me mi piacciono tutti i classici.
Io non sono Silvia Toffanin, quindi non parliamo di privato, però mi faceva sorridere leggere che, insomma, tu del tuo privato non parli mai. In realtà non è vero, perché ho scoperto che hai una convivente da un po' di anni e anche un figlio, Amerigo, se non sbaglio. Ma come sei riuscito sempre a proteggere la tua vita privata?
Ma io non è che l'ho protetto, non ne ho mai parlato, perché non mi sembra la cosa migliore, anche perché sì, mio figlio ormai ha 25 anni, tra l'altro, girando, e abita a Venezia, quindi tra l'altro...
Sempre in zona siamo, quindi ci ascolta anche là.
Esatto, anzi, siamo sempre qua, e niente, quindi non credo che sia così importante.
Prima di Zelig sei stato autore di sceneggiature per fumetti come Topolino, ma soprattutto il portiere nella sitcom Casa Vianello con i mitici Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Com'è stato, ecco, lavorare con due mostri dello spettacolo gomito a gomito?
No, sarà noioso dirlo, però quello lì era veramente un gran divertimento, perché quelli si divertivano, diciamo, più davanti alle telecamere, ma anche dietro, perché poi quello che appena smettevano cominciavano, si continuavano a farsi gli scherzi. Poi, insomma, io ho vissuto una delle, cos'era, la terz'ultima, credo, una replica della, cioè edizione della sitcom, e loro erano molto divertenti, appunto, guardarli da fuori, insomma.
È vero che hai partecipato ad un rally a bordo della tua Panda, partenza da Praga, direzione Mongolia, ma sei finito in Iran, a Teheran. Il navigatore ha sballato?
No, questo è vero.
È una leggenda.
No, questo è successo l'anno scorso. In realtà non si è preso il navigatore, perché era tutto, le tappe naturalmente, era tutto organizzato. Siamo finiti a Teheran, ci dovevamo passare. Loro poi hanno continuato fino in Mongolia su due Panda, che sono i miei amici di Milano. E io invece mi sono fermato a Teheran, ho fatto tre giorni chiuso dentro un albergo, perché
era una zona tranquilla.
No, ma non per il caldo, che era pazzo. Poi il traffico, cioè uno se si lamenta del nostro traffico. No, ma sono cose banali, ma in realtà è così, perché loro, la benzina per loro costa 50 centesimi al litro, cioè non costa nulla naturalmente. Loro usano quindi praticamente le macchine tutti i giorni per qualunque cosa, hanno delle strade enormi che passano a Teheran, nessuno si ferma, non ci sono semafori. per attraversare la strada è bellissimo, perché ti devi accodare a qualcuno del posto e con un gioco di sguardi con quello che, con quello che arriva devi fargli capire che vuoi andare così, e passare queste grandi strade. Però 4-5 giorni sono stato a Teheran, cioè è strano dirlo, ma erano molto accoglienti.
L'ultima tua commedia invece si intitola L'ho fatto per il mio paese, con al centro l'italiano medio vittima della crisi economica. Certo che in questo titolo ricorda molto l'esclamazione di qualche politico italiano, è anche abbastanza ricorrente come esclamazione, eh?
Sì, questo è, infatti l'abbiamo preso proprio per questo, perché l'abbiamo scritta con i due autori di Crozza, che sarebbero Zalone e Freiri. Adesso ne stiamo scrivendo un'altra che tra qualche tempo andrà in scena. L'abbiamo preso perché appunto è una di quelle scusanti che insomma molte volte i politici dicono, e l'abbiamo fatto per il nostro paese, poi in realtà forse un po' meno per il paese, un po' più per loro.
Vediamo, Antonio, il New York Times ha definito recentemente il nostro paese come il paese dei balocchi. Tu te la senti di essere ottimista?
Beh, ottimista bisogna esserlo per forza, però diciamo ormai qui nessun paese è, come si dice, un paese a sé, siamo attaccati a tutti gli altri paesi, probabilmente i problemi nostri sono anche i problemi degli altri paesi, e quindi come sempre succede o ci salviamo tutti o non ci salva nessuno, però bisogna lavorare per salvarsi tutti. Non so di cosa sto parlando, ma forse avete capito.
Grazie veramente di cuore ad Antonio Cornacchione, spero di rivederti presto, ciao, grazie.
Grazie a voi, ciao. Ciao amici di Stella FM, vi saluto a tutti quanti. Antonio Cornacchione, certo, sono io.